Ave Maria, un carissimo saluto in Cristo a tutte le persone in nostro ascolto e benvenuti anche oggi in nostra compagnia per questa nuova puntata della nostra trasmissione I Santi ai Giovani, nella quale andremo a trattare di due importantissime opere di misericordia corporale, spesso e volentieri in realtà trascurate, che sono alloggiare i pellegrini e vestire gli ignudi. Non certamente due meri atti di assistenzialismo materiale, ma delle vere azioni di soccorso spirituale conseguente al sostegno umano offerto ai fratelli che ovviamente si trovano in uno stato di necessità. Infatti andiamo a vedere che con l'ospitalità verso i pellegrini si consente loro non solo di rifocillarsi, di riposare, quindi di ricreare, ricostituire le energie dopo un lungo viaggio, magari, ma si dà anche l'opportunità di proseguire e portare a compimento il loro viaggio verso mete sacre, ricevendone quindi tutti i benefici spirituali utili a quello che è il fine ultimo di ogni esistenza umana, ovvero il bene della beatitudine eterna, il bene supremo. E invece, riparando chi non ha da coprirsi, gli si offre non solo, possiamo dire, un calore fisico, ma anche il calore della carità e di una consapevolezza della dignità che si configura per ogni essere umano in quanto creato all'immagine e somiglianza di Dio e per il quale Cristo ha dato tutto se stesso. E come esempi per queste grandi opere vi proporremo le figure di due grandi santi, quali sono San Giacomo il Maggiore, apostolo e protettore dei pellegrini, il quale intraprese una difficile opera di predicazione del Vangelo, giungendo, pensate, fino alla Spagna. Infatti oggi lì sorge la famosissima cattedrale di Santiago, San Giacomo de Compostela, che nei secoli è stata ed è oggi, quindi tuttora, meta di quello che si può definire il più importante, il più grande pellegrinaggio della cristianità. E poi vi parleremo di San Martino di Tours, vescovo, del quale è famoso l'episodio del mantello, ovviamente che vi racconteremo a breve, oltre alla sua lotta indefessa alle eresie e alla sua predicazione infuocata. Saranno con noi stasera per discuterne Sara, Stefano, Gaia e Andrea. Ave Maria, benvenuti ragazzi. E avremo la presenza del nostro caro Fra Pietro come guida spirituale. Ave Maria, ben ritrovato Fra Pietro.
Ave Maria, bentrovati anche a voi. Un piacere, ecco, essere insieme per continuare questo percorso alla conoscenza della nostra fede attraverso i nostri amati santi.
Grazie. E andiamo allora certamente a cominciare partendo quindi dalla presentazione di San Giacomo Apostolo, per la quale passo subito la parola a te, Sara.
Grazie Valerio, un saluto a tutti voi qui e a tutti i nostri cari radioascoltatori. Allora, intanto chiamiamo San Giacomo Maggiore per distinguerlo da San Giacomo Minore, che era un altro apostolo, figlio di Alfeo. Ecco, chiamiamo San Giacomo Maggiore questo apostolo che era fratello di Giovanni l'Evangelista e figlio di Zebedeo e di Maria Salome. San Giacomo nasce a Bezzaida, sul lago di Tiberiade, e col fratello fu chiamato fra i primi discepoli di Gesù e fu subito pronto a seguirlo. Troviamo questa narrazione nei Vangeli sinottici, quindi quello di Marco, di Matteo e di Luca, e in particolare possiamo leggerlo adesso nel Vangelo di Matteo. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori e disse loro: Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le reti e li chiamò. Ecco, inoltre a questa narrazione, se leggiamo la stessa narrazione fatta da Luca, abbiamo un altro dettaglio, ovvero che erano soci di Simone, quindi era tutto un gruppo di pescatori che poi furono fatti pescatori di uomini da Gesù. Riporta ancora il Vangelo che Giacomo e suo fratello Giovanni vengono chiamati in maniera particolare da Gesù, che in un'occasione si riferisce loro come Boanerges, ovvero figli del tuono, forse per il loro carattere impetuoso. Insieme a Pietro, i due fratelli saranno testimoni della trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. E li troviamo ancora insieme a Gesù quando questi farà risuscitare la figlia di Gairo e quando guarirà la suocera di Pietro. Infine, Giacomo, con Pietro e Giovanni, è chiamato da Gesù a vegliare nel Getsemani alla vigilia della Passione. Quindi vediamo proprio come il ruolo di Giacomo è stato uno dei principali, no, tra gli apostoli. Con zelo intempestivo, Giacomo aveva chiesto di far scendere il fuoco sui samaritani che non accoglievano Gesù, meritando da questi un rimprovero. Ambiziosamente mirò ai primi posti nel regno, protestandosi pronto a tutto, e suscitò la reazione degli altri apostoli e il richiamo di Gesù a un altro primato, quello del servizio e del martirio. E Giacomo berrà quel calice. È stato infatti il primo apostolo martire nella primavera dell'anno 42. Leggiamo questo passo negli Atti degli Apostoli. Il re Erode, Agrippa I, cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Una tradizione risalente almeno a Isidoro di Siviglia narra che Giacomo andò in Spagna per diffondere il Vangelo e si pensa che l'apostolo abbia realizzato il viaggio dalla Palestina alla Spagna su una nave mercantile, sbarcando nelle coste dell'Andalusia, terra in cui cominciò la sua predicazione. Proseguì la sua missione evangelizzatrice a Coimbra e a Braga, passando, sempre secondo la tradizione, attraverso Iria Flavia nel Finisterre ispanico, dove proseguì la predicazione. Nel Breviario degli Apostoli della fine del VI secolo viene attribuita per la prima volta a San Giacomo l'evangelizzazione della Ispania e delle regioni occidentali. E si sottolinea il suo ruolo di strumento straordinario per la diffusione della tradizione apostolica. Il ritorno in Terra Santa, si svolse lungo la via romana di Lugo, attraverso la penisola, passando per Astorga e Saragozza, dove, sconfortato, Giacomo riceve la consolazione e il conforto della Vergine che gli appare. Secondo questa tradizione, il 2 gennaio del 40, sulle rive del fiume Ebro, in cima a una colonna romana di quarzo, e gli chiede di costruire una chiesa in quel luogo. E questo avvenimento servì per spiegare la fondazione della chiesa di Nostra Signora del Pilar a Saragozza, oggi basilica ed importante santuario mariano del cattolicesimo spagnolo. Tornato quindi in Palestina, Giacomo, assieme al gruppo dei dodici, entra a far parte delle colonne portanti della Chiesa primitiva di Gerusalemme, ricoprendo un ruolo di grande importanza all'interno della comunità cristiana della città santa. Nonostante la feroce persecuzione contro i cristiani, Giacomo non si stanca mai di portare compassione e messaggio evangelico, e proprio per la sua veemenza e per il suo carisma, diviene presto uno degli apostoli più seguiti nella sua missione evangelizzatrice. Erode Agrippa I, re della Giudea, per placare le proteste delle autorità religiose da una parte e per compiacere i giudei ed assestare un duro colpo alla comunità cristiana dall'altra, Lo sceglie in quanto figura assai rappresentativa e lo condanna a morte per decapitazione. Proprio in questo modo, diventa, come dicevamo già prima, il primo martire del collegio apostolico. San Giacomo è patrono e protettore di numerose città e paesi, fra cui Pisa, Pesaro, Pistoia, Compostela, Spagna, Portogallo e Guatemala. È considerato patrono dei pellegrini, dei viandanti e questo antifarmacisti, droghieri, cappellai e calzolai, proprio i cappellai e i calzolai proprio perché sono gli strumenti portati dai pellegrini e questi oggetti. È invocato inoltre contro i reumatismi, dato che i pellegrini che dormivano per terra ed erano esposti alla pioggia ne erano facili vittime. Alcuni suoi attributi iconografici sono il bastone e la zucca del pellegrino, la borsa, il cappello, l'abito da pellegrino e la conchiglia.
Oh, bellissimo, e ti ringrazio molto Sara per la tua presentazione completa e perfetta. E veramente penso che San Giacomo sia il protettore dei pellegrini in modo particolare perché è stato lui in primis un grande pellegrino proprio per portare la parola di Nostro Signore in modo particolare, ecco, evangelizzando la penisola iberica e poi è una figura di somma rilevanza non solo come membro quindi del collegio apostolico quindi come apostolo di Nostro Signore ma anche proprio come primo fra tutti gli apostoli a ricevere il martirio per cui a seguire anche Nostro Signore sulla via quindi della croce quindi a donare la sua vita per testimoniare lui, il suo insegnamento per dare pubblica testimonianza alla verità della fede rivelataci da nostro Signore Gesù Cristo. E dunque adesso vorrei chiedere a te, Stefano, di intervenire condividendo con noi le tue impressioni e le tue considerazioni sulla figura di San Giacomo il Maggiore.
Grazie Valerio, buonasera a tutti. Intanto, un primo commento riguarda proprio l'appellativo che nel Vangelo viene riferito a San Giacomo, così come a suo fratello, cioè quello di Boanerges, che significa letteralmente figlio del tuono. E questo, come è stato diciamo, detto anche dai commentatori, riferiva probabilmente ad uno zelo che caratterizzava San Giacomo, così come suo fratello Giovanni, e uno zelo che effettivamente vediamo nel Vangelo in più episodi, tra cui quello in cui di fronte alla mancanza di fede da parte dei Samaritani, Giacomo chiede al Signore se, diciamo, sia il caso di mandare loro il fuoco, quale punizione divina, cosa ovviamente a cui il Signore dirà di no. Un altro episodio in questo senso è quello in cui di fatto la madre di San Giacomo chiede al Signore che i propri figli, cioè Giacomo e Giovanni, siano seduti uno alla destra e l'altro alla sinistra del Cristo. E quindi diciamo sicuramente questo zelo, questo ardore, Gesù sarà in grado di convogliarli verso una vera conformità alla volontà divina. È un percorso che riguarda tutti gli apostoli, in modo particolare la persona di Pietro. Sappiamo per esempio che andrà incontro ad una conversione proprio anche traumatica, con cadute, con anche se vogliamo tradimenti nei confronti del Cristo, come al momento della passione. Ebbene, anche per San Giacomo l'aver condiviso con il Cristo gli anni della predicazione e poi anche tutto quello che verrà dopo, rappresenta evidentemente un percorso di crescita e di diciamo cammino verso la santità. Rispetto appunto alla figura di San Giacomo, come è stato ricordato, il Vangelo lo menziona come una figura chiave tra gli apostoli, assieme a Pietro e Giovanni, in quanto San Giacomo è quello che sarà presente in alcuni episodi fondamentali e rilevanti della predicazione della missione del Cristo, tra cui la risurrezione della figlia di Gairo e la trasfigurazione sul Tabor, e sarà anche chiamato da Gesù sul giardino del Getsemani, tutti questi episodi sempre con Giovanni e Pietro. E quindi evidentemente ha una posizione, diciamo, di primo piano, anche nella lista degli apostoli, per come viene più volte riportata dai Vangeli, troviamo Giacomo ai primi posti. E quindi la condivisione dell'itinerario peregrinante del Cristo, la contemplazione della gloria del Signore trasfigurato sul Tabor, così come anche l'aver assistito sia pur da lontano alla passione di Gesù e poi l'incontro con il Gesù risorto fino al momento dell'ascensione, tutto ciò evidentemente rappresenta come dire, la memoria spirituale per San Giacomo. Per poi tutta la testimonianza e lo zelo che veramente caratterizzerà la sua attività missionaria fino appunto al martirio. Una riflessione anche in questo senso è quella del contesto in cui operavano gli apostoli, cioè un contesto pagano, o meglio, diciamo, prima un contesto ebraico, ma poi rivolgendosi anche ai gentili, un contesto pagano, in ogni caso un contesto culturalmente caratterizzato da categorie spesso distanti o contrapposte alle verità di fede cristiane. E quindi sicuramente l'annuncio del Vangelo, del Kerygma, era qualcosa di dirompente, che andava contro gli schemi del tempo, e pensiamo per esempio a San Paolo che all'Areopago, quando comincia a parlare della risurrezione, si dice proprio negli Atti che gli astanti cominciarono ad andare via uno dopo l'altro, fino a quando aveva parlato con categorie culturali affini a quelle dei greci, l'avevano ascoltato volentieri, quando aveva detto: voi siete effettivamente un popolo religioso, avete i vostri dei, eccetera, però questo non è il vero Dio. Quando cominciò poi a parlare della risurrezione, andarono via. E quindi, diciamo, il kerygma, nella sua pienezza, evidentemente si scontrava e si scontrerà sempre con le categorie culturali del mondo. Riflettevo come anche oggi, in cui viviamo in un contesto neopagano, ovviamente le verità di fede suonano strane, e se non suonano strane, probabilmente sono annacquate. E evidentemente gli apostoli, e quindi anche San Giacomo, seppero avere questo distacco rispetto alle, diciamo, alle logiche di questo mondo, che è fondamentale per la predicazione del Vangelo. Fu questo, in primo luogo, che consentì loro di rendere testimonianza. E un distacco che è stato oggetto di riflessione, di commento anche da parte dei padri della Chiesa, e che troviamo anche nelle parole stesse di Gesù quando invita a non portare due tuniche, né sacca, né bisaccia, né denaro, ed è un distacco che per esempio troviamo anche nella lettera a Diogneto, che è un testo dei primissimi tempi del cristianesimo, in cui si dice che i cristiani sono forestieri in patria e cittadini del cielo, sostanzialmente. Quindi diciamo questo è un prerequisito non solo per la predicazione, ma poi anche per una vera attitudine di carità verso il prossimo. Oggi la riflessione riguarda diciamo le opere di misericordia corporale, evidentemente il distacco è un prerequisito anche per compiere queste opere. E quindi concludo il mio commento facendo riferimento proprio alle virtù che caratterizzarono San Giacomo al suo percorso di santificazione, operato attraverso una sequela così ravvicinata del Cristo, che tutto ciò possa esserci di esempio e anche noi sappiamo rialzarci dalle nostre cadute e imparare a testimoniare il Cristo anche contro le logiche di questo mondo.
Oh, grazie di cuore Stefano, e penso di poter dire che tutti noi ci uniamo a questo tuo augurio, al tuo invito alla pratica della fortezza, a prendere esempio dai santi apostoli, in modo particolare anche da San Giacomo, proprio nella disposizione al sacrificio personale, nell'impegno per testimoniare la verità rivelata e quindi la verità salvifica di nostro Signore Gesù Cristo con la sua grazia, le sue parole che sono fonte di vita e di salvezza per tutti noi, e anche nell'impegno in una santa attività di apostolato in questo mondo che ci circonda, come dicevi giustamente, in questo contesto estremamente ostile, che sotto molti aspetti ricorda quello in cui hanno operato gli apostoli e i primi cristiani, e quindi loro sono il più alto esempio per tutti noi, per un'opera di rinnovata evangelizzazione fondata davvero sulla tradizione cattolica, sull'insegnamento vero di nostro Signore Gesù Cristo, quindi sulla verità rivelata, sempre nella disposizione a distaccarci da tutti i beni terreni o gli interessi e le gratificazioni personali, nella aspirazione unica al bene eterno del cielo, perché siamo consapevoli ovviamente della effimerità, di questa terra e di questa vita che passa come un lampo. Quello che conta è ciò che ci procureremo, per l'eternità, quindi il tesoro che saremo stati capaci di guadagnare per il paradiso, per cui nella corrispondenza alla volontà di Dio, al nostro fine ultimo, ovvero conoscere, amare e servire Gesù, il Cristo in questa vita, per poi poter godere della visione beatifica di Dio, della Santissima Trinità nell'altra. E ora penso che possiamo fermarci, cari radioascoltatori, per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Eccoci ritornati in vostra compagnia, cari radioascoltatori. Passiamo dunque alla seconda parte di questa puntata, andando a cominciare con la presentazione della vita di San Martino di Tours. E per questo passo la parola a te, Gaia.
Ave Maria, saluto e ringrazio tutti i nostri cari radioascoltatori. Dunque, San Martino è, come ricordavi anche tu, Valerio, un santo della misericordia, della carità, del sacrificio, che ci ricorda l'amore verso il nostro prossimo e la nostra missione nell'aiutarlo quando egli si dovesse trovare nel bisogno, anche attraverso il sacrificio. Bene, rispetto alla vita possiamo dire che San Martino nasce a Sabaria, in Pannonia, attuale Ungheria, nel 316 da genitori pagani. Presto si trasferisce nella penisola italica, a Pavia, e da qui si sposterà ancora nel corso della sua vita, tanto da essere ricordato come padre del monachismo francese. Infatti poi si sposterà tra Amiens e Poitiers. Ciò detto, egli è ancora bambino quando conosce la religione cristiana. All'età di 10 anni si fa catecumeno all'insaputa dei genitori e a 12 anni decide di volersi ritirare nel deserto, ma senza buoni risultati, poiché il padre è militare e Martino segue le sue orme nell'esercito imperiale. Arriviamo allora all'episodio più celebre. Un giorno di un freddo inverno, Martino si trova a marciare come militare in direzione di Amiens. Quando nota un povero infreddolito che non sapeva come proteggersi dal gelo, tremava. Martino prova pietà verso il povero e decide di aiutarlo con il mantello che indossava. Così prende la spada, lo taglia a metà e dona la metà del mantello al povero affinché egli si coprisse. Si dice che da che faceva freddo e pioveva, dopo questo gesto di infinita carità, uscì il sole che asciugò e scaldò tutto. La notte successiva Gesù appare in sogno a Martino con le sembianze di un povero e mostrandogli il mantello diceva: Martino, ancor catecumeno, ma coperto con questo mantello. Al risveglio il mantello viene ritrovato miracolosamente intatto. Dopo l'evento Martino capisce di dover combattere in nome di Cristo e chiede all'imperatore l'esenzione dalle armi. Una volta ottenuta la stessa nel 356, parte per raggiungere Poitiers, dove conosce il vescovo poi divenuto santo, Ilario. Questi provvederà a distruirlo e lo farà esorcista, primo passo verso il sacerdozio. In seguito lo farà anche sacerdote. Intanto Ilario si batte contro l'arianesimo. Siamo nel IV secolo e questo è un tema che mette i cristiani gli uni contro gli altri, i vescovi non sono concordi, e Ilario è uno di coloro che si schiera efficacemente contro l'arianesimo. Ma la corte francese è invece a favore e a sostegno e quindi condanna Ilario all'esilio in Frigia, nell'Asia Minore. Nel frattempo Martino torna in Pannonia, terra natia, forse per convertire i genitori. E verso il 356 passa anche per Milano. Più avanti si sposta da solo alla Gallinaria, un isolotto roccioso davanti ad Albenga, che veniva già utilizzato dai cristiani, come rifugio durante le persecuzioni. E da qui poi torna in Gallia, dove riceve il sacerdozio dal vescovo Sant'Ilario, che intanto era rimpatriato nel 360 dall'esilio. Un anno dopo fonda a Ligugé, non distante da Poitiers, una comunità di asceti, considerata il primo monastero databile in Europa. Nel 371 viene invece eletto vescovo di Tours. Tuttavia, per qualche tempo risiede ancora nel monastero da lui fondato vicino alla città, chiamato Marmoutier, molto importante. E da qui intraprende la sua missione per cristianizzare le campagne, poiché per esse Cristo è ancora il Dio che si adora nelle città, quindi lo sentono lontano. Qui si fa protettore dei poveri, promulgando e promuovendo la giustizia per questi ultimi. Ed è così che le plebi rurali riescono a rialzarsi, a rialzare la testa. E con il coraggio infuso da Martino. E per questo si può spiegare come lui al momento della morte già aveva un bel seguito e una crescente venerazione. E egli muore a Cannes verso la mezzanotte dell'8 novembre 397, Qui viene disputato il corpo dagli abitanti di Poitiers e quelli di Tours. Quelli di Tours di notte decidono di portarlo nella loro città attraverso i fiumi Vienne e Loire e così insomma si ricorda San Martino di Tours. E una particolarità è che la festa è celebrata l'11 novembre, giorno della sepoltura, invece che il giorno in cui è morto, l'8 novembre. E infine ricordiamo che San Martino è protettore di diverse categorie, in particolare dell'arma di fanteria dell'esercito ed è anche patrono, tra l'altro, di cavalieri, mendicanti, militari e osti.
Oh, ti ringrazio moltissimo Gaia per questa relazione su San Martino che veramente ne evidenzia tutta la somma grandezza e l'eminenza di santità per il suo impegno e per la sua opera, ovviamente spesso rappresentata in quell'unico formidabile gesto anche della divisione del suo mantello in soccorso del povero che poi appunto gli viene rivelato essere nostro Signore stesso, ecco, in questo senso rappresentato da quel povero, dal bisognoso. E dunque ora vorrei chiedere a te, Andrea, di intervenire con un commento per farci partecipi delle tue impressioni, delle tue riflessioni sulla figura di San Martino di Tours.
Grazie Valerio, un saluto a tutti. Ma allora, direi che il minimo comune denominatore delle due parti in cui idealmente potremmo dividere la vicenda umana di San Martino di Tours è quello appunto della misericordia, del soccorso anche materiale, ma che ovviamente, come dicevi anche tu all'inizio, non si ferma all'aspetto materiale, evidentemente, ai bisognosi. Queste due parti della sua vita possiamo idealmente identificarle, individuarle, prima nella sua vita di soldato, legionario della Pannonia, poi in quella di vescovo di Tours. Questo episodio, che ormai è legato, diciamo per antonomasia, alla figura di Martino, cioè quella della divisione del mantello, recentemente la sua storicità è stata messa in dubbio da alcuni teologi che vorrebbero farsi passare per moderni, quando in realtà, come è stato poi invece fatto notare da altri osservatori, abbiamo tutte, diciamo, a livello proprio storico, abbiamo tutti i teismi per poter considerare attendibile questa testimonianza di un vescovo proveniente peraltro da una cattedra episcopale importantissima del Regno Franco, quella di Tours, che giocherà anche un ruolo nella conversione dello stesso re Clodoveo, capostipite della dinastia merovingia franca. Quindi è più che probabile, in realtà, considerando la figura di San Martino, che non ci sia niente da demitizzare, mettiamola così, in questo episodio che lui raccontava già in vita, sicuramente come fondamentale per la sua giovinezza. Però ecco, questo episodio, che quindi è pienamente attendibile, perché ne possano dire alcuni osservatori più recenti, ecco, è accomunato da qualcosa a quello che poi contraddistingue l'azione del Martino Vescovo, e cioè appunto questo soccorso materiale, e ribadisco non solo materiale, naturalmente, ai bisognosi, perché sia il Martino giovane, soldato che divide il suo mantello con un povero, e alla fine con questo stesso, sia il Martino Vescovo, che sarà ricordato nei secoli nella storia dell'Episcopato di Tours, proprio per questo aspetto, proprio per l'aspetto di padre amorevole di una comunità in cui purtroppo c'era grande problema della povertà. Siamo nei secoli, diciamo, in cui iniziamo lentamente ad entrare nell'alto medioevo, periodo complicatissimo anche proprio da questo punto di vista qui, ma precario, mettiamola così, se vogliamo chiamarlo così, ma alleviata questa precarietà proprio dall'azione della Chiesa, notiamo appunto questo minimo comune denominatore, questa preminenza, questa importanza fondamentale del soccorso ai bisognosi, un soccorso ai bisognosi che naturalmente non si può ridurre a mera assistenza filantropica. Come può essere quella dei gruppi che che oggi fanno della filantropia umanitaria la loro bandiera, perché noi sappiamo, e come purtroppo, e quindi purtroppo oggi incappano anche molti cristiani, perché sappiamo che invece quello che muoveva questo soccorso, sia del Martino giovane, sia poi del vecchio Martino, era senz'altro l'autentica misericordia cristiana, che proprio su questo la misericordia cristiana è, a parer mio, l'elemento più importante, più misterioso da un certo punto di vista, e più sconvolgente del cristianesimo. Secondo me, infatti, è stato ed è dimostrato uno degli elementi del cristianesimo che furono all'epoca più rivoluzionari, cultura, la mentalità precedente, la mentalità pagana, e io penso che seguiti ad esserlo tuttora, perché un concetto come quello della misericordia cristiana, che non spinge meramente, ad esempio, a dividere il mantello con un povero, ad aiutare gli indigenti della propria diocesi, ma che incita addirittura ad aiutare a quello stesso livello, con quello stesso fervore, i nemici, addirittura chi perseguita, addirittura un qualcosa che non viene, che è difficile da comprendere umanamente, e che probabilmente è una prerogativa alla quale tutti noi come cristiani siamo invitati, ma che solo gli autentici santi riescono a compiere davvero in maniera effettiva, diciamo, proprio per il suo essere sconvolgente dinanzi a diciamo, quello che parebbe essere il buon senso, perché quando si arriva addirittura ad applicare questo soccorso, che può essere materiale, può essere spirituale, una preghiera, ad esempio, ai nemici, ai persecutori, niente già diverso, ad esempio, all'applicarlo magari ai poveri o ai bisognosi di aiuto, come quelle, come le situazioni su cui ci stiamo concentrando. E proprio su questo io penso che vadano evitati, diciamo, due errori su questo, anche per comprendere cosa ha potuto ispirare uomini santi a questa autentica misericordia, a questo autentico soccorso, un soccorso che peraltro è la sua. Nel caso specifico di Martino, la sua incisività, la sua potenza è segnalata da questo, e cioè dal fatto che questa sollecitudine, questa attenzione del vescovo Martino per i poveri di Tours fu ciò che gli guadagnò il sostegno, la simpatia e l'affetto della popolazione, nonostante che in precedenza l'intransigenza di Martino nei confronti dei culti pagani, che era stata giudicata eccessiva a livello locale, diciamo, dalle stesse gerarchie ecclesiastiche, gli avessero attirato in realtà l'antipatia di quella stessa popolazione. Questa stessa sollecitudine verso i poveri, questo stesso porsi da vescovo come padre dei poveri del luogo, sarà quello che invece muterà la situazione, porterà quegli stessi poveri che avevano guardato con diffidenza il vescovo, che arrivava quasi a sconvolgere le tradizioni che erano di origine pagana del luogo, rifiutando la convivenza tra il nuovo culto cristiano e le antiche tradizioni pagane. Proprio questo elemento, insomma, invece gli guadagnerà l'affetto, la simpatia, la devozione della sua gente. Quindi, insomma, questi sono tutti elementi che ci parlano della forza di questo aspetto di soccorso nei confronti dei poveri che ha accompagnato Martino per tutta la sua vita e che scaturiva, ribadisco, non dal mio umanitarismo, dalla mia filantropia, ma dal vero sentimento cristiano della misericordia. Qualcosa che, come dicevo, rischia di essere deformato per quanto riguarda invece appunto i cristiani in modi diversi e antitetici. Uno è quello di quello che viene definito un po' il misericordismo, cioè ridurre ad un atteggiamento, diciamo così, indulgente proprio nei confronti anche di quello che è lo stesso oggettivo errore del prossimo, trattare quello con la misericordia invece di trattare l'altro, diciamo, no? L'altro è quello di, secondo me, ridurre questo che invece è l'aspetto più rivoluzionario, più sconvolgente del cristianesimo, ad un mero fatto di retorica, che fa parte della retorica cristiana, mettiamola così, e poi invece essere tutt'altro che misericordiosi e giudicare la persona del prossimo, invece di limitarsi magari a correggere qualche suo errore, sempre con la carità che deve ispirare questo tipo di azione. Però tutto questo, chiudo parentesi, ci fa capire che l'incorrere è molto facile da parte dei cristiani in questo errore, ci parla nuovamente della straordinarietà del sentimento che può ispirare poi questa condotta di vita che stiamo andando a vedere. Poi, peraltro, questa è una parentesi che volevo aprire io, di carattere più, che parla un po' più, diciamo, di una mia riflessione personale, non per forza condivisibile, per carità, però la vado ad argomentare comunque. Il fatto che vescovi come Martino fossero i punti di riferimento della loro comunità, anche da questo punto di vista, comunque, cioè non soltanto i padri spirituali, mettiamola così, della comunità, ma si occupassero anche tramite l'episcopato, tramite la chiesa locale, del sostegno anche materiale necessario, importantissimo agli indigenti, ai poveri, ai bisognosi. Ci parla nuovamente di quello che la Chiesa, in certe circostanze, non sempre certamente, però di norma comunque, ha svolto anche a livello sociale nei confronti appunto del problema, che è quello dell'aiuto, diciamo, della tutela dei ceti più emarginati. Noi sappiamo che quando siamo entrati nell'epoca della secolarizzazione, questo stesso compito, quando la Chiesa è stata un po' privata, diciamo, di questa sua funzione anche sociale, questo compito è stato affidato al welfare state, allo stato assistenziale, alla burocrazia, diciamo. Si è caduti appunto in molte situazioni, non in tutte per carità, in un assistenzialismo, diciamo, abbastanza becero, poco funzionale, di cui si parla sempre male, ma giustamente. Ma perché? Sempre, si torna sempre, secondo me, allo stesso motivo, e cioè che l'assistenzialismo statale burocratico fino a se stesso, ispirato da quello che dovrebbe peraltro essere un umanitarismo fino a se stesso, ma non lo è, perché quando si parla di burocrazia si parla di potere, si parla di automatismo, di autoriproduzione di un automatismo preconcetto e imposto, diciamo, che non viene dal cuore, quando si parla, senza con ciò ovviamente negare invece la virtuosità magari del singolo funzionario statale, non voglio dire questo, però è tutta un'altra cosa quando invece si parla del soccorso che proviene da membri del clero, ispirato da tutta quella grande cosa di cui parlavo prima. Si parla di due cose assolutamente inconfondibili, assolutamente diverse, ed ecco perché l'azione spontanea, infatti, perché è tutta un'altra cosa, non si tratta di una burocrazia stipendiata, si parla di, in questo caso, della Chiesa stessa, che non si crea poi un apparato statale nel farlo, ma è una cosa spontanea che deriva dalla missione della Chiesa anche in questo mondo. Tutto ciò, quando c'era, e diciamo che c'era questo al posto invece della burocrazia abbastanza scadente che si occupa in una società secolarizzata del soccorso ai bisognosi. Tutto era molto più efficiente, ma questo lo riconoscono anche, diciamo, gli studiosi favorevoli magari al processo generale della secolarizzazione. Ma perché? Proprio perché c'è questa distinzione di fondo di cos'è che c'è dietro al mero soccorso materiale, cos'è il sentimento che ispira questo soccorso materiale, l'efficienza o meno di quello che poi è il soccorso materiale non può prescindere da questa domanda.
Oh, hai assolutamente ragione, Andrea, e ti ringrazio moltissimo per aver toccato questi punti perché sono concetti di una importanza fondamentale e, nei quali emerge, penso davvero in modo evidente, quello che è il contrasto stridente tra la vera carità, che come dicevi appunto si realizza e si manifesta nella misericordia cristiana, quindi non una carità fine a se stessa, ma orientata al vero e sommo bene, quello ovviamente del servizio di Dio, dell'amore per Dio, che si realizza nell'amore per il prossimo e quindi nell'aiuto sia riguardo le sue necessità materiali, ma in primis per le sue necessità spirituali, quindi per il bene, per la salvezza eterna della sua anima. Quindi per il bene davvero che rimane per l'eternità. E invece, e quindi questo è lo scopo dell'esistenza umana, E invece la filantropia moderna massonica, o quella statale, statalista se vogliamo, che è incentrata sull'egoismo, perché in questo caso il fine vero si configura come la soddisfazione della propria superbia, della propria brama di gratificazione mondana. E quindi alla fine si osserva lo sfruttamento di queste opere, quindi anche del proprio prossimo, come mezzo per il conseguimento del potere terreno, quindi invece che essere il fine, l'amore per Dio e quindi l'amore per il prossimo compiuto nelle opere di carità e di misericordia, diventa un mezzo per ottenere un proprio vantaggio estemporaneo. E questo è diabolico, possiamo dire. Ecco perché non per niente, appunto, nostro Signore addita Satana come il principe di questo mondo, quindi il principe delle tenebre. Quindi il mondo con le sue logiche è e sarà se è sempre stato e sarà sempre immerso in queste tenebre che soltanto la luce di nostro Signore Gesù rischiara. E ora quindi vorrei invitare lei, Fra Pietro, a intervenire quindi con un commento conclusivo di direzione spirituale, tirando un po' anche le somme degli argomenti che sono stati presentati e affrontati in questa puntata. A lei la parola, Fra Pietro.
Sì, grazie Valerio, grazie a tutti voi che siete intervenuti per le riflessioni, i molteplici spunti che sono stati offerti, e tante riflessioni effettivamente di portata veramente importante, somma, proprio perché somma è la carità, somma è questa virtù cristiana che si presenta come la regina delle virtù, il precetto dei precetti dato da nostro Signore e incarnato nell'esistenza di tutti i santi in molteplici forme. Per quanto però le forme possono essere molteplici, ecco che tutti i santi, mossi dalla carità di Dio divina, sospinti, come dice San Paolo, dalla carità, hanno messo in atto una carità vera, una carità fatta di opere concrete. E questo è molto importante ricordarlo, ribadirlo, perché chi fa la parola di Dio, chi fa la volontà di Dio, chi mette in pratica, dice il Signore, la mia parola, costui è mio vero discepolo. Nostro Signore ci ha dato l'esempio sommo di carità somma alla sua scuola, la Vergine Santissima con tutti i santi, e così noi dobbiamo collegarci a questa scia di carità straordinaria che nel corso della storia è stata disseminata per ogni dove e che ha prodotto frutti di eternità, potremmo dire. Perché si pensi ad esempio alla carità delle prime comunità cristiane, ne sono testimonianza gli scritti antichi, come la lettera di Ogneto, che è stata menzionata proprio nel corso di questa trasmissione, ad esempio, dove ecco, si rammenta proprio che la carità, proprio per la sua evidenza, per il suo essere palese, diventava come non solo un profondo interrogativo per i non cristiani, come mai si amano così? Cosa hanno di diverso, pur essendo in tutto simili a noi? Cosa c'è in loro che in noi non c'è? E appunto quelle realtà invisibili diventavano accostabili proprio dai non credenti attraverso la visibilità della carità, che quindi diventa strumento di conversione, diventa strumento di evangelizzazione e persino, si dice giustamente, ecco, nella, come dire, spiritualità della vita consacrata, che nella comunità, nelle comunità laddove fiorisce la carità, lì quelle comunità, quelle realtà religiose, tutto diventano calamite di altre vocazioni. Cioè, come c'è un'attrazione misteriosa che si realizza proprio attraverso la carità. E Deus caritas est, come ci ricorda San Giovanni, qui manet in caritate in Deo manet et Deus in eo. Pensate il potere della carità che ci permette di rimanere in Dio e permette a Dio di rimanere in noi. E quindi realizza quell'unione con Dio che è sorgente di ogni bene, perché solamente coloro che sono mossi da Dio, che sono guidati, che sono agiti da Dio, come dice San Paolo, e costoro sono i santi, possono essere veramente i veri benefattori dell'umanità, i veri, non i falsi, tenebrosi, oscuri, pseudo benefattori dell'umanità, quali vorrebbero essere, vorrebbero chiaramente apparire, tutti coloro che invece militano non nella Chiesa del Signore, la Chiesa di Cristo, ma nelle file dei nemici. E costoro hanno bisogno dell'appellativo del filantropo, della filantropia, perché altrimenti, ecco, nessuno crederebbe alla loro missione, crederebbe alla loro opera, ecco, sociale o quello che possa essere. Ecco, stavo pensando mentre, ecco, si parlava proprio in questi ultimissimi interventi di questa appunto falsificazione della carità, di come effettivamente non bisognerebbe sorprendersi che proprio la carità sia una delle realtà cristiane più stravolte, più svilite, più travisate, proprio perché è la più importante. E Satana, che è lo scimmiottatore di Dio e la scimmia di Dio, non poteva trovare terreno più fertile per la sua opera di falsificazione che proprio nella, diciamo, carità. E questo ci fa capire come invece abbiamo bisogno della vera, autentica fede per apprendere, ma non in modo teorico, in modo pratico, proprio alla scuola dei nostri santi, cosa sia veramente la carità e come a nostra volta esercitarla. Ed è importantissimo allora ribadire una cosa, che la carità vera non può esserci senza grazia di Dio. Ecco perché i santi sono i grandi maestri della carità, perché sono coloro che più di tutti sono vissuti nella grazia di Dio. Anzi, la grazia di Dio in loro era esuberante. E proprio questa esuberanza della carità ha prodotto, come dire, quell'effluvio di opere esterne, per cui da guardare ad esempio della Torino dell'Ottocento si rimane sbalorditi, ammirati, increduli. Ma com'è possibile che uomini, a volte senza mezzi, senza, diciamo, quelle appunto potenzialità umane che avevano invece altri, hanno potuto fare tanta carità, proprio perché appunto erano uomini ma tutti invasi dalla grazia di Dio. Quindi, attenzione, fratelli e sorelle, grazia e peccato non possono stare insieme e di conseguenza non possono stare insieme neppure vera carità e peccato. Una vita non vissuta all'insegna della grazia di Dio, ma all'insegna del peccato, del vizio, dell'egoismo, dell'egolatria, dell'egocentrismo, non può produrre vera carità, produrrà frutti apparentemente di carità, ma dentro bacati, marci, incapaci di sprigionare tutto quel potere salvifico che la carità ha in sé. E un esempio bellissimo di questa carità vera ci viene proprio offerto, ad esempio, da un grande santo del secolo scorso, San Massimiliano Kolbe, conosciuto poco, purtroppo, ma tutto sommato l'episodio culminante della sua vita è, forse tra tutti gli diciamo, tutti gli eventi della sua vita, quello un po' meno sconosciuto. Cioè il fatto che egli ad Auschwitz abbia donato spontaneamente la vita per un prigioniero. San Massimiliano, pur non essendo stato scelto tra i 10 e le 10 vittime che dovevano morire nel bunker, terribile, tenebroso bunker di Auschwitz, sarebbero dovuti morire a parte le umiliazioni, di essere spogliati, di nudi, insomma, sevizie, ma il morire, diciamo, di fame. Infatti, sghignazzando diciamo, le guardie del campo, quando reclusero San Massimiliano con gli altri sventurati, dissero: morisseccherete come tulipani. Era una morte per disseccamento, sì, senza cibo, senza acqua, quindi terribile, dolorosa e umiliante. San Massimiliano sapeva a cosa andava incontro, eppure, benché non fosse stato scelto tra le vittime, si offrì spontaneamente in sostituzione di un altro prigioniero che appunto vedeva disperato in quel momento. E giustamente come si poteva non esserlo, e proprio perché pensò a famiglia, a moglie, a bambini, io sono ormai anziano, quindi è meglio che viva lui piuttosto che io. Ma ci rendiamo conto dell'eroismo? Pure sarebbe un inganno, sarebbe controproducente parlare di questo esempio straordinario di San Massimiliano, sganciato da tutto il resto della sua vita. Ecco, San Massimiliano magari viene ricordato per i mesi finali della sua prigionia e quindi del suo martirio ad Auschwitz, ma non viene ricordato per tutta la sua straordinaria vita di grazia. E anzi, permettetemi di concludere con un pensiero mariano: se abbiamo detto, ed è così, che la vera carità procede dalla grazia, chi è la piena di grazia? Chi è colei che più di tutti è vissuta di grazia e dunque di carità? La Vergine Maria. Lei, l'Immacolata, la piena di grazia, la piena di vita divina, di amore trinitario, creata innocente, concepita innocente, sempre vergine. L'Immacolata è simile a un cristallo purissimo che rifrange luminosissimamente la carità di Dio. E la sua vita è stata un esempio straordinario di carità. Ella è arrivata a donarci Dio stesso. Quale carità più somma di questa? In un'umanità avvolta nelle tenebre, della miscredenza, dell'errore, del politeismo, la Vergine Santissima col suo Fiat ci ha donato Dio, ci ha donato l'incarnazione, e sapeva bene ella cosa sarebbe costato quel suo Fiat a lei, cosa le sarebbe costato. Quindi è stata veramente una carità somma ed eroica proprio perché mossa dalla grazia. E allora potremmo dire che la devozione forte alla Vergine Santissima sarà senz'altro, come lo fu per San Massimiliano Kolbe, o meglio, il segreto della carità. Guardando lei e lasciandoci toccare il cuore da lei, potremo essere apostoli della carità in questo mondo che ha tanto bisogno di carità. Facite veritatem in caritate, dice San Paolo. Ecco, fare la verità nella carità, oppure con l'espressione, diciamo, usata da Benedetto XVI nella sua famosa enciclica, Caritas in veritate, fare la carità nella verità. In ogni caso, l'uno e l'altro non possono essere disgiunte, perché la carità possa essere vera e veramente produttiva.
Oh, grazie di cuore, Fra Pietro, per questo suo intervento illuminante, davvero come sempre, per questi consigli preziosi, per le sue indicazioni spirituali e le sue riflessioni che veramente toccano il cuore e segnano il passo sulla via che bisogna sicuramente percorrere. Per seguire nostro Signore, per compiere la sua volontà e quindi intraprendere rettamente il percorso della santità, perché è proprio vero, lei ha citato l'episodio ovviamente del sacrificio eroico offerto da San Massimiliano Kolbe in un'espressione di vera carità, che però non deve mai essere slegato dalla considerazione dell'eroismo che ha caratterizzato tutta l'esperienza terrena, l'esperienza spirituale ed umana di San Massimiliano Kolbe, quindi dalla grazia che ha pervaso tutta la sua esistenza, andando quindi a realizzare quello che è un autentico atto di carità, non quindi come la concepisce il mondo in una ottica di scimmiottamento, quindi di falsificazione, secondo una prospettiva satanica, appunto come diceva giustamente prima, ma bisogna guardare le opere di carità nell'ottica della grazia di Dio, di cui la vita dei santi è una somma manifestazione, più di tutto ovviamente in maniera esimia, in maniera irraggiungibile, quella della Madonna, che è la piena di grazia. E quindi, in un certo senso, potremmo dire quasi la carità fatta persona. E sono i santi, quindi, con il loro esempio, con la loro espressione della misericordia, che ci conquistano alla fede. Penso appunto che sia stato così, che sia così per tutti, e sommariamente, cioè primariamente, l'esempio dei santi che ci porta verso nostro Signore Gesù e che quindi ci presenta, ci comunica, ci fa conoscere l'esempio primo è ovviamente infinito di Cristo, del Signore Gesù, e ci spinge all'impegno costante nell'imitarlo. E allora davvero noi adesso vorremmo salutarvi con questo invito e con questo augurio. Lasciamoci conquistare dalla carità dei santi, che è espressione della carità di nostro Signore Gesù Cristo, e quindi facciamoci noi stessi su questo esempio portatori di quella carità vera, di quella carità autentica che porta quindi poi spontaneamente a indirizzare e a condurre le anime a Dio. Questo è il nostro dovere, questa è la nostra speranza e questa è la nostra missione, la vocazione cristiana autentica. E allora con questo augurio, con questo incoraggiamento, noi tutti vi salutiamo, dandovi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata della nostra trasmissione. E nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica e vi protegga sempre, la Madonna vi custodisca. A presto, Ave Maria.